Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo in questa messa, ricordando tante persone, tante famiglie, da noi ma anche in tutto il mondo, per tutto il problema del lavoro, della dignità del lavoro.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo primo, dal versetto 24. Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi ed ho compimento a ciò che dai patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono divenuto ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai Suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Parola di Dio.
Ecco un passo della lettera ai Colossesi in cui l'Apostolo parla di sé. Abbiamo tanti altri passi nelle lettere di Paolo in cui egli parla di sé e anche in lettere che sono ritenute da alcuni deutero-paoline, come per esempio la lettera agli Efesini. Anche lì troviamo un discorso, un riferimento ai santi apostoli, profeti, eccetera. Anche qui vediamo che lo stesso tema riemerge in rapporto alla rivelazione, cioè che è chiamato mistero, prima non rivelato, poi rivelato. Qui però dice ai santi, ecco il modo per introdurmi, per introdurre il nostro dialogo anche in riferimento ad altri testi. Vediamo però insieme quello che ciascuno ha potuto raccogliere o sottolineare di questi versetti, del contenuto di questi versetti.
Dirà all'inizio del capitolo secondo di una lotta che sta sostenendo lui stesso anche per quelli di Laodicea, e lì dice al versetto secondo che questa lotta è perché tutti acquistino una piena intelligenza e giungano a penetrare la conoscenza perfetta del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. E quindi, subito continuando il discorso di adesso, e mi sembra che questo, io ho inteso così, leggendo in continuità, che queste sofferenze sono sofferenze che lui porta direttamente addosso, sono il costo del suo ministero, e servono, da un lato, io tradurrei così, completo quello che manca nella mia carne ai patimenti di Cristo, cioè c'è una la vita di Cristo in lui si cresce e porta una conformazione anche nei patimenti, cioè la vita di Paolo patendo via via si conforma sempre di più a quella di Cristo, come dice anche nella lettera ai Filippesi 3:10: possa io conoscere la partecipazione alle sue sofferenze, diventargli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Ed egli, Cristo, trasfigurerà il nostro misero corpo. Insomma, c'è questa dinamica che io intenderei anche riferita qui in Colossesi, di conformazione di Paolo stesso a Cristo in vista di una completezza, di una espansione di questo annuncio del mistero, che è appunto nel capitolo secondo, versetto 2, è Cristo in forma sintetica, qui è Cristo in voi. Cioè mi sembra sempre questa dire la stessa cosa, cioè come anche nell'inno, Cristo capo di tutto il cosmo e redentore, ha una sua presenza in ogni uomo, in Paolo per primo, nei Colossesi, in ogni creatura, e questo è, non è un'operazione definita già una volta per tutte, è una speranza della gloria, è una presenza che via via si deve completare, si deve, giungerà nella gloria, sarà perfettamente trasparente questa presenza totale di Cristo in ogni creatura, nel suo corpo.
Nello stesso senso mi sembra che siano collegate queste due parole, versetto 24 e 25, in cui appunto Paolo dice che queste sofferenze nella sua carne portano, completano, con una parola che c'è solo qua, andapliro, cioè, forse vuol dire proprio insieme. Io porto a compimento nella mia carne, secondo la presenza di Cristo che vive in me. E dopo dice che a questo è divenuto diacono, secondo l'economia di Dio, per portare a pienezza la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli. E mi sembrava che le due cose fossero molto collegate. Questa comunione con la passione di Cristo e l'annuncio stesso del Vangelo quasi si identificano e si completano a vicenda. Paolo annuncia, perché dopo dice ammonendo e istruendo, ma anche appunto partecipando delle sofferenze del Cristo, compie questo ministero del Vangelo, dell'economia di Dio, e porta a pienezza la parola di Dio nella rivelazione del mistero di Cristo, quello che appunto Paolo già sottolineava: Cristo in voi, speranza della gloria, da un lato, e dall'altro appunto nel rivelare sempre di più, portare a pienezza la conoscenza del mistero di Dio, nel quale sono tutti i tesori della sapienza e della conoscenza nascosti. Ma in questo duplice modo di una comunione perfetta con Cristo nella sofferenza e nell'annuncio del Vangelo, con questa grande insistenza che ripete per ben tre volte: ogni uomo, ammonendo ogni uomo e istruendo ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo. C'è proprio questa personale crescita di ogni uomo verso la pienezza. Mi sembra che sia anche un po' analogo a quello che dice la lettera agli Efesini, perché ogni uomo raggiunga la pienezza del Cristo.
Ma io ho visto un parallelo conosciuto rispetto alle sofferenze di Paolo, quando è sulla via di Damasco, che appunto gli appare il Signore, poi quando il Signore invia Anania, appare ad Anania e gli dice di andare da Paolo per imporgli le mani affinché recuperi la vista, gli dice: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Quindi diciamo che già proprio si può dire nel mandato di Paolo, nella missione affidata a Paolo, sono già messe in conto le sofferenze che dovrà patire affinché porti appunto l'annuncio del Cristo. Quest'ultimo versetto, anche per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Quindi questa fatica di Paolo per le chiese, per l'annuncio, questa lotta, è proprio nella sua sofferenza, nella sua debolezza che sperimenta la forza del Cristo, la forza di Dio, e Dio stesso che agisce nella sua debolezza.
Può essere un altro parallelo che mi ha fermato, e a proposito appunto di queste sofferenze che Paolo completa. Questo discorso di completare, sappiamo bene che Cristo non doveva essere completato, cioè l'opera di Cristo, no? È difficile un po' pensare cosa vuol dire. Io qui nella traduzione dice: compio in cambio le mancanze della tribolazione di Cristo.
A favore del corpo.
A favore, questo.
Dice così dopo, no?
Appunto, come passo parallelo anche, mi sembra che rafforzi, dice nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, che poi è anche segnato, dice: non disperati, siamo perseguitati, ma portando sempre e dovunque la morte di Gesù nel nostro corpo. Ecco, perché anche la vita di Gesù si è manifestata. Quindi l'opera di Paolo è un'opera di identificazione, cioè porta la morte di Cristo comunque, ecco, non per completare, ma in cambio, non so. E poi non abbiamo ancora decifrato bene chi fossero questi santi di cui abbiamo già visto all'inizio, no? Si dicevano i santi, gli angeli, no. E i santi sono, secondo me, la comunità dei credenti, la comunità di Colossi, perché ha manifestato ai suoi santi, ecco, che quindi i pagani che hanno accolto Gesù, e che cosa hanno visto, in questa comunità hanno visto le opere di Dio, ecco, che dall'inizio, ecco, aveva, c'è questa la ricchezza, no, di questo mistero. È detto due volte, questo mistero nascosto che poi rivelato. Abbiamo accennato il sabato scorso che non è il discorso del mistero in Efesini, lì si parlava del mistero dei pagani che entravano nell'eredità di Israele, ecco, l'abbiamo visto bene negli Efesini. Qui che cos'è? È questo, cioè la ricchezza della gloria del mistero che è Cristo. Ecco, quindi il mistero è la realizzazione massima della salvezza di Dio operata in Cristo, e abbiamo visto che la salvezza è il perdono dei peccati, l'abbiamo visto nel capitolo, cioè nei versetti precedenti, questo hanno capito, e lui poi, appunto, come è stato già detto, per tre volte a ogni uomo è annunciata questa.
Sul versetto 24, dall'antichità fino ad oggi, perché fa difficoltà, che deve completare ciò che manca, come si traduce alla sofferenza del Messia, del Cristo, una delle possibilità che ho visto è quella di intenderlo nel linguaggio, nel quadro apocalittico dei dolori del tempo messianico. E Paolo completa, notiamo che non dice le sofferenze, non dice le sofferenze, dice le tribolazioni, che è un termine effettivamente legato forse al ministero, eccetera, ma sono le tribolazioni del Messia. Le tribolazioni del Messia allora possono essere le tribolazioni dell'Apostolo, che però completano i dolori e le tribolazioni del Messia. Finché non si raggiunga quella misura che completa, che è necessaria per la parusia, diciamo, per il compimento del mistero di Dio. Questa è una possibilità, perché ci sono, alcuni vorrebbero intenderla così, altri diversamente. Insomma, è chiaro che la difficoltà consiste sul piano dogmatico per molti. Io personalmente non credo che sia la preoccupazione di chi scrive, rimane che è difficile stabilire esattamente quel che vuol dire. Però questa idea che si possa leggere in senso molto positivo, cioè è un completamento di quelle tribolazioni necessarie per raggiungere la misura che ancora manca. La misura, se ci fosse già la misura completa, ci sarebbe già il compimento, mentre non c'è ancora. Il compimento non c'è ancora, non c'è ancora la parusia, no? Quindi mi sembra una possibilità molto interessante. La seconda cosa, avete già notato voi, io sento molta vicinanza nel linguaggio, i versetti 25, 26 e 27, con diversi testi, ma soprattutto Efesini 3, c'è anche Romani, la finale dei Romani che viene citata, proprio l'ultimo, ma Efesini 3 in modo speciale, mentre prima nell'altro testo era Efesini 2, qui mi sembra Efesini 3 molto vicino, e questo fa anche capire, avete già anche accennato, alla differenza. Che cos'è che manca qui rispetto a Efesini 2-3? Israele. Non c'è assolutamente, non esiste questo riferimento, cioè per Efesini 3 il mistero che Paolo gli spiega è il fatto che i gentili sono concorporei con Israele, e usa quei termini, formano un solo corpo, eccetera. Quello è il mistero, che non era chiaro, non era rivelato nelle scritture prima, e che invece è stato rivelato solo ai suoi santi apostoli e profeti. Adesso, quello per gli Efesini, ecco, è la. Invece qui non c'è questo punto, e io ho qualche dubbio sul versetto 26 che ci si riferisca alla comunità. Qualche dubbio, perché se si riferisce alla comunità, perché non dice a voi? Non era noto nei secoli precedenti, è stato rivelato ai suoi santi. Il riferimento che abbiamo trovato fino adesso riguardo ai santi parla dei santi nella luce, anche se sono uomini, sono là, che è quello che abbiamo visto al versetto 13, però al versetto 12. No, esprimo solo il mio punto interrogativo, può essere benissimo la comunità, ma ho qualche difficoltà, mi sembra un linguaggio, ecco, che fa riferimento, quando vuol rivolgersi alla comunità dice a voi, anche qui. Per voi, dice prima, eccetera. Può essere però, può rimanere, Ecco, l'ultima cosa che sottolineerei è l'espressione del versetto 27, cioè parla del mistero con un linguaggio molto carico, no? Che indica l'importanza, ecco, e la dignità, ecco, della rivelazione cristiana, cioè di Cristo. Versetto 27, Dio volle far conoscere qual è la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, cioè il Cristo in voi, speranza della gloria. Insomma, molto bello. Qui si impara, forse, penso che l'aveva già nominato la speranza, al versetto 5. Al versetto 5 lui ringrazia a motivo della speranza che è riservata nei cieli. Già pronta là? Qui si impara che questa speranza è Cristo stesso. Cristo stesso è la speranza della gloria. Però dice Cristo in voi, e quindi c'è già una presenza, cioè la gloria mi sembra ancora futura qui, perché speranza della gloria è una gloria già assicurata, però è là, ed è il Cristo praticamente, secondo questa espressione, però il Cristo in voi, dice, c'è una presenza, quindi c'è un... c'è un legame molto molto profondo fra la presenza di Cristo oggi nel credente, ecco, nel discepolo, e il fatto che il Cristo è la speranza della gloria. Vedo in questo sempre un'accentuazione del fatto che già possediamo, sia pur in una forma particolare, ecco, nascosta, possediamo la gloria futura. Cioè, il Cristo è già in noi, è Lui la speranza della gloria, ma è in noi, vuol dire che la gloria, insomma, già ci appartiene. Mi sembra una sottolineatura, ne abbiamo già viste altre in questo senso.